Voi sapete che uno dei miei motti è che davanti a Dio non c'è noia, non è possibile. Chi si annoia alla presenza di Dio è perché non conosce Dio, è impossibile. No? E vedo come anche questa sera è stato già ampiamente, di quel Signore già ha parlato, perché Dio poi si usa di vari momenti, no? Magari tanti fratelli stanno fuori, chi non è qui per motivi di dolore, perché ci sono delle situazioni particolari, chi magari non è qui per ferie, chi non è qui per altri motivi, no? Però Dio poi magari viene Ivano e ci dice delle belle cose che noi vogliamo prendere da parte anche del Signore, dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Quanti di voi siete pieni di gioia? Uno, no, no, rimanete così. Due, tre. Piano piano, eh. Un po'. Quanti di voi? Così. E dice Ivano Friulano. Friulana tu, eh. E dai. Allora, quanti di voi siete pieni di gioia? Alzate le mani. No? Bene, io credo che chi ama il Signore e chi sta col Signore, chi vive col Signore, chi permette che la parola diventa carne in sé, alleluia, io credo che c'è la gioia del Signore nella nostra vita, c'è l'entusiasmo di Dio in noi. Amen. Io voglio leggere con voi questa sera solo una breve parte della parola di Dio, circa un capitolo più o meno, no? Ce lo leggiamo tutti quanti insieme. E, amen. Poi commenteremo parola per parola. Per cui se avete fretta, meglio che ve ne andate adesso. Non vi muovete, per favore. Non vi muovete. Amen. Il titolo di questa predicazione, avete visto, è Pazzi che lodano. Alleluia. E c'era un pazzo, si chiamava il re Davide, no? Seconda Samuele capitolo 6, dal verso 12 al 23 leggeremo. Li leggeremo perché poi sono tutti versi che riprenderemo, non commenteremo parola per parola assolutamente, però io so che il Signore sicuramente ci parlerà. Io non so se voi conoscete quello che era accaduto prima di questi versi, no? Conoscete la storia dell'arca del Signore che torna a Gerusalemme o no? Chi la conosce alza la mano. Pochi, pochi. Allora a casa, compiti a casa, mi raccomando, tutti qua. Io chissà, poi veramente dovrei interrogarvi ogni volta che dico compiti a casa, poi non lo so se effettivamente questi compiti vengono fatti oppure no. Bene, però se andate a leggere la parola di Dio, la storia dell'arca che era stata presa dai Filistei in un momento in cui i Filistei stavano vincendo delle battaglie con Israele, e poi siccome Dio in un modo molto particolare gli fece venire le emorroidi, no, proprio dicendo molto semplicemente, questi se ne vollero liberare, e quando poi questi liberarono dell'arca, appena quest'arca arrivò in Israele, uno si mise in testa, un certo Uzza, di toccarla, di mantenere l'arca del Signore, come tante volte pure noi vogliamo fare, vogliamo mantenere l'opera di Dio, mantenere noi la Chiesa di Dio come diciamo noi. Pum, cadde e morì, e Davide aveva paura di toccare quest'arca, però piano piano quest'arca la buttarono in casa lì di un certo signore Obed, mi sembra che si chiamava, e questo qui però stava bene. Dice la parola di Dio che il Signore lo benedisse, e tenete presente che quando il Signore benediceva significava che mostrava il suo favore, cioè praticamente questo, se aveva una vacca, dopo ne aveva 100 di vacche. E allora Davide cominciò a vedere che questi stavano bene avendo l'arca, e non so se era un poco per dire, ma vabbè, l'arca mia ce l'hai tu stai bene, e io qui insomma le cose non mi vanno poi così bene. Allora Davide disse: sai che facciamo? Andiamo da Obed là, andiamo là, ce l'andiamo a prendere quest'arca e la riportiamo a Gerusalemme. Infatti inizia il verso 12, che allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Wow, dice, questo ha fatto i soldi, no? Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide, tra virgolette, con gioia. Amen, alleluia. Io credo che forse Davide in quel momento aveva gioia, dice finalmente adesso avrò io la benedizione, no? Invece di averla obed edom l'avrò io, no? Però non era solo quello, era che lui veramente amava il Signore. Dice, e quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi non proprio 7, 6 metri, ma 6, il settimo che era il giorno del Signore, il passo del Signore, quello che doveva manifestare la gloria di Dio, dice che quando ebbero fatto 6 passi, lui che cosa fece? Immolò un bue e un vitello grasso, fece dei sacrifici alla presenza del Signore, era molto contento. E Davide era cinto di un efod di lino. Adesso non so se voi conoscete la storia del popolo di Israele, vi ricordate chi portava l'efod di lino? Sacerdote, soprattutto il sommo sacerdote, no? E Davide qui non era sacerdote, Davide era un, così si fa a scuola, vero Ivano, per farle, sì. È un re, forza, per favore, era un re, no? E qualcuno dice un ra, ah no, un re. E come era vestito il re di solito? Efod di lino? No, aveva dei vestiti regali. Avete mai visto dei re? Orestino, tu l'hai visto in televisione ogni tanto, vero? Qualche re. E quando vedi questi re sono tutti quanti trono di spade, chi l'ha visto? No? Tutti attillati. Tutti quanti a vedere naturalmente questi re che vogliono, lì stanno tutti seduti su un trono e hanno tutta un'apparenza regale straordinaria. Davide invece no, Davide si tolse i vestiti regali e dice che danzava a tutta forza, con gioia, davanti al Signore. Amen. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Amen. Io mi posso solo immaginare quello che stava succedendo. Adesso io non so se tu ti sei mai trovato in una situazione dove sei pieno di gioia, no? Dove hai tanto entusiasmo, sì o no? Siete trovati? No? Io non so, voi sapete che cos'è l'entusiasmo? Ecco, per chi conosce bene il greco, en theos, no? Significa in theos, theos Dio, teologico, no? Va bene, en theos. Entusiasmo in realtà è davvero, significa che inizia proprio lì, nel Signore. Davide è molto colto e quindi ci ha detto questo, è chiaro. Però voglio dire, quando una persona è piena di entusiasmo, io ricordo che una volta ho visto qualcuno essere davvero pieno di entusiasmo perché stava guardando una partita di calcio. Ti è capitato mai? Di chi sei tifosi? Dell'Udinese? Vabbè, non fa niente, tanto. Qui sono tutti tifosi del Napoli o della Juve, no? E una volta ho visto, stavo a casa di mio fratello, stavo lì, stavo guardando che il Napoli giocava, non so con quale squadra onestamente, no? E io stavo seduto nel divano così, la televisione da quella parte, lui stava di là, guardava la televisione, io guardavo e il Napoli fece un gol. Adesso io non lo so voi quando la vostra squadra fa un gol, voi che cosa fate? Dico, wow, bravo, bravo, bravo. Ma io quella volta ho visto mio fratello, che adesso è dimagrito più di 60 kg, allora non era dimagrito 60 kg, saltare in aria, no? Almeno mezzo metro dalla terra e dire un gol! Io quando ho visto quello per me è rimasto nella mia testa come l'immagine dell'entusiasmo, no? Io so che tanti, quando segna Ronaldo, quando segna, chi ci sta adesso a Napoli? Una volta c'era Higuaín, adesso chi ci sta non lo so. Comunque, quando segna un altro del Napoli, tutti che saltano come i pazzi, no? Gridano, io ho anche mio figlio che fa così, io quando sto con lui devo dire calma, calma, perché quando segna il Napoli fa grandi salti, no? E io ricordo che insomma, questo era l'entusiasmo. Più o meno la mia testa è questa l'idea dell'entusiasmo. E Davide quel giorno era pieno di entusiasmo alla presenza del Signore. Alleluia. E però c'era sua moglie. Amen. Prima Ivano ha parlato delle separazioni, delle difficoltà nelle famiglie. Guarda che difficoltà. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, moglie di Davide era, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo amò più di ogni altra cosa in vita sua. Io lo scrivo là perché sennò vi posso imbrogliare. Oh, che cosa fece Mica? Lo disprezzò in cuor suo. Amen. Fratello, ti è mai capitato di essere entusiasta e qualcuno ti guardava attorno, proprio come io e mio fratello quel giorno, dice: ma questo è un pazzo? No? E invece di essere entusiasta con te ti critica? Chi è capitato? Alza la mano. Stasera dobbiamo dire alza la mano tutte le volte. E quando vediamo gli eventi risultare, no? Tu alzi la mano, tu sei tutto contento, tu fai un grido di gioia e l'altro ti guarda in faccia e tu dici: questo ce l'ha con me, questo mi critica. No? Io non so se ti è mai capitato, ma tante volte credo che nella nostra vita ci è dovuto capitare che il nostro entusiasmo non era condiviso dagli altri. La Bibbia dice di piangere con quelli che piangono. Amen. E di rallegrarsi con quelli che si rallegrano. Io ho scoperto che è molto, ma molto più facile nella natura umana piangere con chi piange. No? Dice poi Ariel. Gli è successo, gli è capitato. Ah, come mi dispiace. E ci sentiamo tutti quanti di piangere con chi piange. Ma se tu vedi un altro che si rallegra, che è gioioso perché ha ottenuto qualcosa, sapete qual è il sentimento umano che subito scaturisce da questa gioia altrui? L'invidia. È molto più difficile essere gioiosi con chi ha gioia. Qua vedete Michal quel giorno, guardando suo marito, lo disprezzò in quel suo, perché suo marito non stava facendo il re. Lo dirà dopo, no? No, suo marito si era vestito con un efod di lino e danzava come un pazzo davanti al Signore, era pieno di entusiasmo perché lui era consumato dalla voglia di adorare non il re, ma il re dei re. Fratello, quando tu ti entusiasmi per Dio e per la sua opera, puoi andare avanti, ci troverai questo scritto da qualche parte. Non aspettarti che tutti si entusiasmino per il tuo entusiasmo. Non te lo aspettare. Tante volte io vedo dei fratelli che se la prendono perché dicono: ah, ma io ero pieno di gioia e quello, guarda come mi ha risposto. Io avevo questo e guarda quello come si è comportato. A volte accade anche in famiglia, no? Ma non ti aspettare che gli altri si devono per forza entusiasmare per il tuo entusiasmo. Vedete qui, questa donna, Mical, non era per nulla entusiasmata dall'entusiasmo di Davide, dalla gioia che aveva Davide. Sapete perché? Perché di solito le persone che criticano sono persone che mettono in azione un meccanismo di difesa. Quanti di voi avete conosciuto dei criticoni in vita vostra? Uno solo. Una volta non ho detto alza la mano, Io credo che tutti noi abbiamo conosciuto criticoni nella nostra vita, no? Persone che hanno sempre da dire qualcosa su qualcuno o su qualcos'altro fatto. E spesso ho notato che i criticoni sono così perché proiettano sugli altri quello che sono le loro frustrazioni, hanno i loro problemi e se la prendono con gli altri, hanno sempre da dire qualcosa perché in fondo la critica è un meccanismo di difesa, stanno lì cercando di difendere quello che sono. E mica quel giorno lei era lì, probabilmente lei avrebbe dovuto gioire insieme a suo marito, avrebbe dovuto danzare insieme a suo marito, come danzavano tutte le guardie del corpo di Davide. Non lo so, ma me l'immagino. Ma ve li immaginate tutti questi body builder, come si dice, tutti questi forti guardie del corpo, stavano tutti lì attorno a Davide, e tutti quel giorno che danzavano quasi nudi, se non nudi. E stavano lì a fare i matti, i pazzi. Sicuramente, non era certamente semplice, però è così. Vi posso assicurare che non era solo Davide che stava danzando alla presenza del Signore. Fratello, quando lo Spirito Santo ti infiamma, quando lo Spirito Santo rompe le catene nella tua vita e tu cominci a gioire per il Signore, io posso assicurarti che si interrompe lo status quo. Comincia a succedere qualcosa che non è mai successo prima e vedrai che gli altri non saranno tutti d'accordo con te. Non tutti ameranno che si rompe lo status quo. C'è molta gente che preferisce andare in chiesa e far finta di essere santo piuttosto che vivere una vita santa. È proprio così. No? Michal quel giorno era piena di sarcasmo, quel giorno era contro il suo re, contro suo marito, e a giustificazione di tutte quelle slide sta scritto alla fine che lei disse: ma tu come ti permetti, ti fai vedere dai servi e dalle serve, dagli ultimi di questo regno. Fratelli, Davide non ebbe paura di togliersi le vesti reali. Amen. Vedete, quelle vesti simboleggiavano la sua identità, simboleggiavano chi lui era, simboleggiavano che cosa lui aveva, il patrimonio che c'era nella sua vita. Però quel giorno Davide si spogliò completamente della sua identità e la presentò lì davanti al Signore. Alleluia. Ascoltami bene, se vuoi adorare il Signore, ti devi spogliare della tua identità, di quello che tu sei, tra virgolette, delle tue vesti regali o reali, come le vuoi chiamare. Alleluia. Se tu pensi di essere ancora una persona che deve proteggere una reputazione, che hai una corona in testa importante e che quindi non ti puoi permettere di fare questo o quell'altro, tu ti troverai sempre in difficoltà davanti al Signore, perché Gesù non ha vergogna. Alleluia. Davide non aveva vergogna di lodare il Signore. I re non si spogliano, i re non ballano, tutto più vanno ballando sotto le stelle, voglio dire, non lo so, no? Ma Davide non lo fece, ballò lì davanti al Signore, probabilmente per molte persone non ballò nemmeno bene, ma lo fece senza inibizione. Alleluia. Diceva prima Ivano, diceva, è difficile parlare del Signore. Bene, io credo che quando il Signore viene nella nostra vita e smonta la nostra vita e ci spogliamo della nostra identità, ci spogliamo di quello che noi pensiamo di essere e lasciamo che invece il Signore prenda la nostra vita, diventa semplicissimo lodare il Signore anche nei luoghi meno, che sembrano meno adatti. Alleluia. Questa settimana sono stato fuori, sono stato a un corso di formazione organizzato dalla CGL, CGL di sinistra, si chiamano ancora tra di loro compagno. Uno dice: compagno, come stai? E tu gli rispondi: camerata, sto bene. Non lo so. Va bene, però sono tu li sentivi tutti: compagno, come stai? E tra le varie cose nel corso di formazione ci hanno offerto un pranzo e io sono andato lì con un mio amico e collega, siamo stati là. E quando siamo arrivati avevamo già parlato del Signore insieme con lui e ci siamo seduti a tavola. Ho detto: io prima di iniziare prego il Signore, e dico: prego per me? No, dice: prega per tutti noi. E allora comincio a pregare ad alta voce, vedo tutti quanti questi con le mani, tutti quanti il segno della croce, no? Voglio dire, il luogo era il meno appropriato, ve lo posso assicurare, no? Perché lì non è che si bada tanto se tu ami il Signore, se non lo ami. Però, voglio dire, quando tu hai la libertà di essere quello che sei e di poter fare quello che tu hai nel tuo cuore, tu sprizzi di gioia chi ti sta attorno, che ti critichi pure se vuole criticare. Alleluia. Ma posso assicurarvi che ce ne sono tantissimi che hanno voglia di ascoltare la voce e la parola di Dio. Alleluia. Per Davide quel giorno, sapete cosa significava? Dice: a me non interessa nulla di quello che pensa mia moglie, di quello che pensano gli altri, ma soprattutto di quelle che pensano gli etichettati, quelle che si sentono perbenisti, quelle che si sentono importanti, quelle che si sentono al di sopra di ogni altro. Io preferisco stare con le serve, con i servi, ma lodare il mio Dio. Amen, alleluia. Io non so qual è il tuo desiderio, però voglio assicurarti che se tu vuoi essere una persona che matura nel Signore, alleluia, parte della tua maturità consiste nel prenderti proprio meno cura di quello che dicono gli altri e sempre più cura di quello che dice Dio di te. Alleluia. Io so che Dio ci vuole far crescere, vero o no? Allora, tu vuoi crescere, vero? No, va bene. Alleluia. Alzo le mani. Amen. E quando tu cresci, tranne qualche eccezione, voglio dire, no, per il resto, ma quando cresci, tu di solito, dice la parola di Dio, dice se volete essere perfetti, per perfezionarvi, la verità è quella parola perfezionare, perfetto, significa maturare. Abbiamo bisogno di maturare. E una persona che comincia a maturare nelle vie del Signore scopre che la presenza di Dio, la gioia del Signore è molto più importante di quello che può dire il mio vicino, di quello che possono dire i miei colleghi, di quello che possono dire gli altri. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Alleluia. Certo, io non voglio urtare nessuno nella sensibilità altrui. Amen. Però io prendo sul serio le parole di Gesù. E se tu impari a prendere sempre di più sul serio le parole di Gesù, sappi che qualche volta le parole di Gesù ti possono anche far venire a trovare un po' in difficoltà, eh? Questo lo posso assicurare, per varie ragioni, perché voi vi ricorderete, io lo dico spesso, quando noi parliamo di quello che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, ricordatevi che molti di loro erano dei pazzi, delle persone che quando si sono messi a cercare il Signore, in realtà hanno trovato grosse difficoltà, e tutti quei grandi, romantici, meravigliosi pescatori d'uomini, voi ricorderete che sono tutti morti, ammazzati, tranne Giovanni, gli è andata bene, lui ha avuto solo qualche tortura, ma per il resto gli altri, tutti quanti erano pronti a dare la propria vita per il Signore. Perché? Perché in lui avevano trovato il tutto, perché sapevano che quello che Gesù diceva era vero nella loro vita. Amen. E io non so se tu ti senti appassionato per Gesù a tal punto. Io non so se tu ti senti appassionato per Gesù al punto di dare tutta la tua vita per lui. Alleluia. Io direi che in qualche modo facciamo pure noi il Davide. Amen. Disinteressiamoci un po' di quello che pensano gli altri e interessiamoci di più di quello che pensa Dio. Alleluia. Voi avete mai visto persone danzare? Siete andati in discoteca, dì la verità, dai. Ai matrimoni. Se io voglio solo che immaginate delle persone che ballano, no? Ma voi non sentite la musica, no? Guardate le persone, mentre ballano muovono la testa, alzano la gamba, no? Altri muovono le mani così, e voi li guardate, ma non sentite la musica, voi non state sentendo, dovete immaginare tutto senza musica. Alleluia. Come sembrano ai vostri occhi? Amen. Alleluia. C'è un proverbio che dice il ballerino, o meglio, chi ascolta e non sente la musica non può capire il ballerino. È impossibile. No, tu pensi che quello è un matto, totalmente. Io dico, Signore, il problema è che tanti di noi non abbiamo mai sentito la musica ad ultrasuoni. L'avete mai sentita la musica ad ultrasuoni? Nessuno? Niente? No, non esiste. Tu? No. La musica ad ultrasuoni è quella che viene dal cielo, che rompe il muro del suono. L'aereo sì, ma nemmeno lì si sente, lì è pressurizzato. Alleluia. Ma se noi potessimo ascoltare la musica ad ultrasuoni, noi ascolteremmo gli angeli cantare in questo momento. Alleluia. Ascolteremmo gli inni del celesti qui nel nostro mezzo. Alleluia. Il nostro problema è che il nostro udito è limitato. Come siamo limitati come esseri umani, la nostra dimensione è questa, è quella umana, no? Molte persone quando parlano del cielo, l'altro giorno, ieri, eravamo sopra lì e con Vincenzo parlavamo della morte, dice Vincenzo, ma io non voglio morire, sono giovane, E ha ragione, io credo che chi è che vuole morire, tranne uno che conosco che mi dice sempre quello, il resto? No? E dice uno, mi dice no, vado con Gesù, che vabbè, ma aspetta un po', facci quando è necessario, no? Cioè nessuno vuole morire, eppure, parliamoci chiaro, è una dimensione spettacolare se solo noi lo immaginiamo. Se noi pensiamo che il nostro udito diventa un udito ad ultrasuoni, alleluia, che non siamo più limitati dal tempo e dallo spazio. Una mattina mi alzo, vado da Ivano, dice Ivano andiamoci a fare una passeggiata su Marte, no, oggi andate e ritorno gratis, no, e ti muovi, velocissime, leggere, senza diete né per me né per Loide, amen, alleluia. Allora il cielo diventa straordinario per noi, la presenza di Dio diventa straordinaria, la gioia di mettersi davanti all'arca di Dio e saltare alla sua presenza e stare lì e goderti quello che Dio ha fatto nella tua vita e quello che Dio potrà fare nella vita degli altri è straordinario. Alleluia. Tante volte noi abbiamo bisogno di stimoli per lodare il Signore. Certo, Davide aveva più di uno stimolo qui. Immagino che voleva la benedizione, immagino che voleva la presenza di Dio. Però, fratelli miei cari, vi assicuro, nei momenti difficili nella nostra vita, se tu alzi le mani al cielo e se metti lì un po' di udito di ultrasuoni alla presenza di Dio e ascolti la voce di Dio nel tuo cuore, cambia la tua giornata. Cambia la tua giornata. Anzi, dico di più, cambia il tuo mese. Amen. Al 31 dicembre, o meglio, al 1 gennaio, quando fai il riassunto del tuo anno, dirai: questo è stato un anno benedetto. Alleluia. Ho sviluppato una dimensione nella mia vita che non avevo mai visto prima. Altro che noia alla presenza di Dio. C'è una gioia che è una gioia che non puoi nemmeno dire, parlare, dice Gesù, è ineffabile. Wow, ineffabile. Non so nemmeno come spiegartelo, ma è una gioia straordinaria. Io vorrei che tutti noi potessimo udire e avere la nostra radio agli ultrasuoni e sintonizzarci sulla radio del cielo, non Radio Maria, alleluia, Radio Gesù, anche Radio Arcangelo Gabriele pure, vai. Oh, te la senti tutta. Amen. Ma non possiamo? Fino a quando poi qualcuno di noi qui non lo scoprirà e farà del bene a tutta l'umanità. Se ci riesce, non lo so. Alleluia. Abbiamo bisogno di sintonizzare la nostra vita con la vita di Dio. Abbiamo bisogno di spogliarci delle nostre vesti reali. Abbiamo bisogno di toglierci tutte quelle cose che ci impediscono di poter lodare, benedire, glorificare il Signore, a avere gioia alla presenza di Dio e che gli altri critichino i poveri. Amen, alleluia. Lasciate che gli altri critichino pure. A noi non interessa. A noi interessa quello che Dio fa nella nostra vita. Noi abbiamo imparato che il Vangelo è civilizzato. Alleluia. Tutto quello che è strano, tutto quello che è strano viene tacciato di settario, settarismo. Quando non sanno spiegare una persona perché è gioiosa alla presenza di Dio, dice quella è una setta. Alleluia. Perché noi abbiamo civilizzato il Vangelo, noi l'abbiamo reso un Vangelo adatto soprattutto per le persone di classe media, per le persone che insomma sono persone che hanno la testa a posto, no? Che fanno bene il loro lavoro, che sanno fare le cose. Noi abbiamo civilizzato Cristo, lo abbiamo reso mite e mansueto, come sta scritto anche nella parola di Dio, e abbiamo fatto in modo che questo meraviglioso Gesù ci appare sempre con gli occhi azzurri e i capelli lunghi e biondi. Biondi proprio, insomma, non lo so. Anche se dicono che è un aspetto totalmente sbagliato, erroneo, di come Cristo poteva essere. No? Se voi andate a vedere dei film, quanti di voi avete visto Rocky? Uno solo, due. Insomma, non vi piace Rocky? Stallone, Sylvester Stallone, sì. Oh, e voi lo vedete, c'è un film proprio nel quale il suo, come si chiama, il suo terzo, gli sta vicino, no? Lui ha vinto parecchi incontri di box e via di seguito e sembra che va tutto bene. Mickey, mi sembra si chiama questo suo terzo, gli sta vicino e lui non vuole più combattere. Tu ti sei civilizzato. Amen. E noi ci siamo civilizzati tante volte, abbiamo reso Gesù dandy, e questa è un'altra parola da spiegare, insomma, no? Abbiamo reso Gesù in un modo
carino, no? Carino, carino. Oh, dice un'autrice straordinaria, un'autrice americana, Sandy, qualcosa, non ricordo il nome, dice, oh yeah, al leone della tribù di Giuda gli abbiamo fatto il manicure, no? Gliele abbiamo messe belle belle le unghiette, così è mite e mansueto, alleluia. E l'abbiamo civilizzato il leone della tribù di Giuda e ci siamo dimenticati il suo ruggito nella nostra vita, alleluia. Come viene, come ci vuole, amen, alleluia. Ci siamo dimenticati che lui una volta, come Indiana Jones, ha preso la frusta, è entrato lì nel tempio e ha cacciato fuori pecore e pecoroni, tutti fuori li ha messi. Io non credo che era lì col manicure, io non credo che stava lì bello, tutto comodo, da mite e mansueto, alleluia. Era un poco civile, no? Non ha fatto piacere a tutti. Io credo che quando hanno deciso di uccidere Gesù era perché lui rompeva gli schemi della società del tempo, era perché lui assolutamente non faceva il perbenista, amen. E come lui anche suo cugino Giovanni Battista, un anticonformista per eccellenza, amen. Chi ha visto i film di Giovanni Battista? No? Vi ricordate come andava vestito? Tarzan meglio di lui sicuramente, no? Era tutto stracciato, no? Come vanno vestiti i giovani oggi con questi jeans, vogliono imitare tutti Giovanni Battista, non lo so, no? I jeans sono sempre più stracciati, vi manca però da mangiare il miele, il favo di miele, no? Io non lo so. Ma era così, Giovanni Battista era un bruto, altro che un civile, era un bruto. E se qualcuno andava da lui e diceva vogliamo essere battezzati, ravvedetevi, no, fate prima frutti di ravvedimento e voi vi ripresentate qua, no, razza di vivere, no, sepolcri imbiancati, gli unici civili del tempo, gli unici che si comportavano da persone civili, sapete chi erano? I farisei, bravi. Qualcuno ha studiato. Erano civili, civilissimi quelle persone. Erano, come dice Gesù, sepolcri imbiancati, bianchi, belli fuori, dentro puzzavano come cadaveri. Alleluia. Ma erano le persone più civili del tempo. Ti trattavano con cortesia, erano bravissimi. Gesù no, Gesù era più rude di tutti quanti loro, era più un rocchi arrabbiato. Alleluia, amen. Perché quando Gesù faceva le cose, lui non le faceva per far piacere agli altri, lui le faceva per far piacere al Padre mio. Alleluia. Io sono venuto qui per fare la volontà del Padre mio, non per altro. Amen. È vero, Gesù è l'agnello di Dio, è mite, non voglio dire che non lo è. Alleluia, ma c'è stato pure il giorno nel quale Gesù è stato un fuoco consumante. Amen. Ha distrutto quello che andava distrutto. Amen. Ha chiesto un'innovazione nella vita delle persone, una restaurazione, un cambiamento totale nella vita di ogni persona. Alleluia. E io penso che tante volte il lavoro dei discepoli con Gesù non è stato assolutamente facile. Alleluia. Non è stato semplice seguirlo, perché Gesù non era una persona facile da seguire. Noi in questi ultimi tempi abbiamo parlato dei prodi, no? Non di prodi ex primo ministro, via di sé. Abbiamo parlato dei prodi, dei valorosi, di coloro che si mettono in mezzo al campo come Samma, e anche se il campo è un campo soltanto d'orzo o un campo di lenticchie, può sembrare poco, ma si mettono lì. Alleluia, lo difendono fino alla fine. Alleluia. Abbiamo parlato di Eleazar che si mette attaccato con la mano alla spada e assolutamente non lascia che il nemico passi. Amen. E io credo che Dio, Gesù, ci vuole rudi in questo senso. Ricordate che il regno di Dio
appartiene ai violenti, dice la parola di Dio. Non violenti nel senso di persone che fanno violenza, ma di persone che sono nella loro vita pieni di entusiasmo, inteso in questo senso la violenza, no? Pieno di entusiasmo. Amen, alleluia. E questa sera Dio ti sta chiedendo: sei tu pronto ad essere un folle alla mia presenza, un pazzo alla mia presenza? Sei tu pronto a prenderti le critiche di Michal o chi per esso? Alleluia. E lasciare che io possa fare un'opera straordinaria in te ed attraverso di te. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Fratelli, i seguaci di Cristo dovrebbero essere le persone più appassionate del pianeta Terra. Alleluia. Invece tante volte vengono derise come le persone più religiose, più noiose, meno dedicate del pianeta Terra. Alleluia. Gesù si è lasciato consumare dalla passione e Gesù ha chiesto a ciascuno di noi di essere consumati dalla passione per Cristo. Alleluia. Da 1 a 10, qual è il tuo livello di passione per Cristo? Alleluia. Qual è? Alleluia. Se vuoi crescere spiritualmente, devi imparare a diventare un piccolo fanciullo e lasciare che sia Lui ad operare sempre di più in te maturità, maturità spirituale. Amen. E voglio chiedere a tutti di chiudere i propri occhi, di abbassare il capo, per favore. Non è un momento per guardare in giro, è un momento per lasciare che la parola di Dio operi dentro di noi. Alleluia. Se non sei disposto ad essere un pazzo per Cristo, allora sei davvero un pazzo, perché ti stai perdendo una benedizione enorme. Se non sei disposto a riportare l'arca, la presenza di Dio nella tua casa, allora sei un pazzo, davvero. Perché ti stai perdendo la migliore benedizione della tua vita. Lascia che l'arca del Signore entri nella tua casa. Che la sua presenza sia nella tua casa. Alleluia. E quando c'è la presenza di Dio, allora io posso assicurarti che le scelte che farai le farai nel timore del Signore. Alleluia. A volte non sei disposto a sembrare quel folle come lo erano i discepoli. Alleluia. Ma la fede ha in sé un pizzico di follia. Alleluia. E Cristo questa sera ti sta chiedendo: sei disposto ad essere un folle per me? Alleluia. Ad essere appassionato per me. Alleluia. Io non voglio il tuo manicure, dice il Signore. Io voglio la tua obbedienza e la tua fedeltà. Siamo così alla presenza del Signore. Io voglio chiederti di dedicare la tua vita a Gesù stasera, di dedicarla a Lui, di dire basta con me stesso, basta con la mia riluttanza, io voglio essere un discepolo fedele a te, oh Signore. Alleluia. Costi quel che costi. Alleluia. Costi quel che costi, Signore. E la voglio smettere con quella facciata di perbenismo nella mia vita, dove può sembrare che io sia buono qua e buono là, ma voglio essere invece sostanzialmente credente nella mia vita. Alleluia. Alleluia. Io voglio che quell'arca, che è la presenza di Dio, dimore stabilmente nella mia casa. Alleluia. E che la mia giornata, il mio mese, il mio anno sia un anno benedetto dal Signore, sia un giorno benedetto dal Signore, sia un mese benedetto dal Signore. Alleluia. Mentre tutti abbiamo il capo chino, per favore, gli occhi chiusi, io voglio chiederti, vuoi tu fare questo passo di fede davanti al Signore? Alleluia. Sei disposto anche ad essere folle per Lui e a dare totalmente te stesso alla sua presenza? Io voglio pregare per te. Se tu lo vuoi, alza la tua mano davvero. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Signore, tu vedi queste mani, Signore. È un modo per dire ti voglio, Gesù. Alleluia. Rispondo alla tua chiamata, Gesù. Alleluia. Prendi queste mani, Signore, e metti il tuo sigillo, Signore. Alleluia. Disposti ad essere pazzi per te, per lodare te, Signore. O meglio, definiti così dal mondo, Signore, o dagli altri, ma pieni di ardore per te, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore, metto tutti questi cari davanti alla tua presenza, Signore, per uno sviluppo spirituale straordinario, una maturità cristiana che è una maturità in Cristo Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù te lo chiedo. Amen. Alleluia.
Si aprono i cieli, si sente un suono celeste. Unito le voci, il popolo che vuole adorare. Lo Spirito di Dio si muove libero in questo luogo.
Alleluia. Metti la mano sulla spalla del fratello o della sorella che sta a fianco a te. Alleluia. Prega per lui, prega per lei. Alleluia. Prega per un'adorazione pazza nella propria vita, una passione smisurata per lodare il Signore. Alleluia. Alleluia. Non avere timore. Alleluia. E se ti senti che sei tu che hai bisogno di preghiere, chiedi a chi ti sta vicino di pregare per te. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Non rimanere solo, nessuno rimanga solo. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia. Alleluia. Terra canta, il cielo adora, alleluia. Unisciti pure tu alla terra, unisciti al cielo, canta e adora il Signore ad una sola voce, insieme agli angeli, sviluppa un udito ad ultrasuoni, alleluia, che va al di là del suono terrestre, alleluia, udito celeste.
Angeli uniti a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Gli angeli uniti a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo. Gli angeli
così alla presenza del Signore. Noi vogliamo pregare per la famiglia Califano, tutti quanti. L'Averne si opererà mercoledì, alleluia, se tutto va bene. Noi sappiamo che il problema è più radicale della sola operazione e c'è bisogno di un intervento miracoloso. Alleluia. Abbiamo sentito stasera che Dio ancora opera miracoli. Crediamoli insieme come chiesa, forza. Alleluia. Abbiamo lodato, abbiamo glorificato il Signore. Invochiamolo per la guarigione di Laverne stasera, tutto insieme. Per tutta la famiglia, che nessuno è qui stasera proprio, alleluia, per questi motivi. E noi vogliamo davvero chiedere la benedizione del Signore, l'arca dell'Eterno che porta guarigione. Alleluia. Signore Gesù, veniamo tutti insieme alla tua presenza, Signore, con un sol cuore, Signore, con una sola mente, Signore, con un solo desiderio, con una sola richiesta, Signore. Ti chiediamo guarigione per la verme, Signore. Signore, i dottori non individuano il primo male, Signore, tu l'hai già individuato e tu puoi sradicarlo, anzi sradicalo adesso, Signore. Nel nome di Gesù noi te lo chiediamo. Colui che è morto per noi ha dato la sua vita e le sue lividure sono per le nostre guarigioni. Ti ringraziamo, Signore, per quest'opera, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Ci vogliamo fermare, potete accomodarvi. Davide ci darà le ultime indicazioni e poi chiuderà la riunione.
Pace a tutti. Gli annunci per questa settimana: come sempre vi ricordiamo di usare il vostro tempo anche per andare a trovare ed incoraggiare qualcuno durante la settimana, e vi ricordiamo giovedì sera la riunione di preghiera alle 20:30. I prossimi appuntamenti con ospiti saranno quelli di settembre, perché sabato 14 settembre avremo l'evangelizzazione con Dario Scuoppo, il giorno dopo sarà qui in chiesa con noi, e il weekend del 21 e 22 settembre avremo il prossimo studio biblico con l'Agape. Domani vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Joshua e a Francesco Falco qui presente. Tanti auguri. E giovedì è il compleanno di Daniela Pisaniello. Vi vogliamo tenere aggiornati riguardo quel missionario che avevamo detto, la chiesa ha fatto un'offerta per lui. Lui mi ha mandato queste foto in cui lui è stato presso questo ospizio che c'è lì nella sua città, lì in Ucraina, e volevo far vedere le foto perché veramente sono delle situazioni molto particolari. Se vedete le persone come stanno abbandonate praticamente là in questo ospizio, i letti attaccati l'uno all'altro, e lui ringraziava la chiesa perché ha potuto andare lì e pregare insieme a loro, incoraggiarli, portargli anche piccole cose, però come strumento per poter poi aprire una discussione, per poter parlare, per poter pregare per loro. E lui chiede di ricordarvi sempre di tenerlo nelle sue preghiere affinché, diciamo, queste parole vadano ad effetto. E vi vogliamo quindi ricordare anche di continuare a sostenere la chiesa anche attraverso le offerte, le decime, di continuare a sostenere anche per il completamento del Coffee House, e ci vediamo la settimana prossima. Dio vi benedica.